Stamattina voglio invitarvi a seguirmi prendendo il profeta Geremia perché ha la Bibbia, al capitolo 31. Dal versetto 15 al 21. Così dice l'Eterno: se udite una voce in Rama, un lamento e un pianto amaro, Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata per i suoi figli perché non sono più. Così dice l'Eterno: trattieni la tua voce dal piangere, i tuoi occhi dal versare lacrime, perché la tua opera sarà ricompensata, dice l'Eterno. Essi ritorneranno dal paese del nemico. C'è speranza per il tuo avvenire, dice l'Eterno. I tuoi figli ritorneranno entro i loro confini. Ho ripetutamente udito Efraim lamentarsi. Tu mi hai castigato e io sono stato castigato come un torello non domato. Fammi tornare e io ritornerò, perché tu sei l'Eterno, il mio Dio. C'è un'altra traduzione che preferisco, che dice: convertimi e io mi convertirò, perché tu sei l'Eterno, il mio Dio. Dopo essermi sviato, mi sono pentito. Dopo aver riconosciuto il mio stato, mi sono battuto l'anca. Mi sono vergognato e ho provato confusione, perché porto l'obbrobrio della mia giovinezza. E dunque Efraim è un figlio caro per me, un figlio delle mie delizie. Infatti, anche dopo aver parlato contro di lui, lo ricordo ancora vivamente. Perciò le mie viscere si commuovono per lui e avrò certamente compassione di lui, dice l'Eterno. Il versetto 21. Rizza delle pietre miliari, fatti dei pali indicatori. Fa molta attenzione alla strada, alla via che hai seguito. Ritorna, o Vergine di Israele, ritorna a queste tue città. Fin qui la parola, amen. Ho preso questa parte del profeta Geremia quando ci troviamo in un momento storico particolare del popolo di Israele, era stato deportato, e lo stesso profeta aveva detto e invitato quelli di Giuda ad essere, come dire, contenti se stavano per essere deportati. Anzi, li invitava ad andare senza difficoltà. Un po' strano, è come mandare via un figlio in esilio. Ma Dio sa ogni cosa, Dio parla ai suoi figli, ai suoi profeti, e i profeti devono parlare al popolo. Era necessario questo lungo tempo, che è durato 70 anni in esilio, perché queste persone che sono state deportate sono state formate, in un certo senso quasi a loro insaputa, dall'Eterno, perché un giorno sarebbero ritornate nei loro confini. Ora, per chi conosce un po' la storia di Israele, sappiamo, e non siamo qui a ripetere ogni cosa, sappiamo che è stato deportato e sappiamo che dopo la distruzione del Tempio, ai tempi dei Romani, è stato proprio, come dire, sparso per tutto il mondo. Ma sappiamo che a distanza di secoli, il popolo di Israele oggi è nella sua terra, manca ancora un po' di gente che sta ogni anno ritornando in questo territorio, perché questa è la volontà di Dio. Quello che abbiamo letto: un giorno Dio riporterà questo popolo completamente nel suo territorio. Allora, perché Geremia dice andate? E se leggete qualche capitolo prima, questi esuli sono invitati a costruire case, a lavorare nella terra dove sono deportati, a sposarsi, a procreare, insomma, ad essere un popolo potente, così come lo è stato in Egitto ai tempi della schiavitù. Gli egiziani dissero: questo popolo sta diventando troppo forte, prendiamo delle misure. Ma Dio dice: in questo tempo di esilio, voi dovete prendere quella terra come se fosse la vostra casa, e quindi sentirla come tale, affinché siate benedetti e siate di benedizione. Quindi Dio gli dice di sottomettersi e di vivere tranquillamente, ma un giorno io vi riporterò nella vostra casa. Ora, se questo popolo, se io, noi, veniamo deportati e messi là, in un campo di concentramento, là a oziare, un po' come si vede in giro oggi questi immigrati, no? A fare niente. E quando arriva il tempo di rientrare nella propria casa, perché la promessa di Dio è stabile, è fedele, cosa succede secondo voi? Succede che dei pigri, degli oziosi, dei vagabondi, dei nullafacenti, degli incapaci rientrano nella propria casa. A fare che cosa? Oggi Israele, piccolo per quanto è una nazione potente. Del deserto ne ha fatto un giardino. L'altro giorno che c'era il Giro d'Italia, partito proprio da Gerusalemme, ha fatto vedere delle immagini dall'alto, dall'elicottero, e straordinario vedere un verde brillante in mezzo al deserto. Quindi delle oasi qua e là, dei giardini qua e là, che stanno trasformando il deserto. Ma secondo voi perché? Perché gli ebrei, per quanto odiati, hanno sempre lavorato fuori. Sono fra i più ricchi del mondo, si sa, forse per quello pure vengono odiati. Sono ingegnosi, hanno un sacco di premi Nobel, hanno un sacco di scienziati. Non si sa bene, nel senso che non c'è tanta notizia, no, nei media, ma è così, è il popolo eletto. È vero che ci sono anche degli eccessi se parliamo da parte del peccato, o almeno ultimamente anche lì sembrano alcune cose emergere, ma Dio sa ogni cosa. Quindi andare in esilio è essere produttivi, intelligenti, perché quando vi riporto a casa voi dovete essere in grado di sviluppare il vostro territorio, la vostra nazione. In pochi anni questa nazione è temuta da tutti. Noi lo sappiamo perché, cosa c'è dietro le quinte, ma molti sono ciechi e spirituali e non lo possono capire. Questa è, ho voluto fare una introduzione per comprendere la parola di Dio e sì e amen. Ciò che Dio ha promesso è fedele, ma noi non dobbiamo fermarci sulla promessa, dobbiamo camminare secondo le indicazioni che Dio dà e le indicazioni che aveva avuto questo popolo da parte del profeta: andate, sottomettetevi al re di Babilonia, lavorate, costruite case, fate questo, fate famiglia, fate figli, diventate un popolo potente, perché quando rientrerete siete in grado di autosostenervi e non dipendere da altri. E credo che Israele oggi possa dire questo o no? A me sembra di sì, gloria a Dio, che veramente la parola può essere poi applicata anche a livello personale, e qui arriveremo un pochino più avanti. Un'attenzione particolare al versetto 15, quando dice: l'Eterno se udita una voce. Qui mi fa capire, mi dà la certezza, perché mi fa capire che Dio in ogni momento ascolta, ode, non gli sfugge niente, neanche il tuo lamento, neanche la tua difficoltà, neanche la tua preoccupazione, neanche la tua condizione fisica, materiale e anche spirituale. Dio ascolta, è sempre attento, non ha questo problema. Lui ode. E poiché è un padre generoso, misericordioso e compassionevole, anche se per un tempo dice a Efraim: io l'ho trattato male, io ho pure parlato male di questo mio figlio, di questo mio popolo, ecco, la mia compassione e la mia pietà verso il mio popolo è tale che sono pronto a riprenderlo. Talvolta può succedere anche nei rapporti di famiglia, no? Che i genitori possano dire qualcosa ai figli, che i figli la possono prendere così male. È bene che sappiate, figli, che i vostri genitori vi amano e sono sempre pronti a riprendervi. Ma qui, per esempio, vediamo che Efraim dice: sì, riconosco il mio stato, la mia condizione, sono un torello non domato, mi sono ribellato, ho voluto fare gli affari miei, una cosa o l'altra, però ho capito, ho sbagliato, riconosco di essere nel torto, mi sono
dice, dopo aver riconosciuto il mio stato, mi sono battuto l'anca, mi sono vergognato, ho provato confusione perché porto l'obbrobrio della mia giovinezza. Attenzione, molte volte noi ci portiamo questo fardello proprio dovuto a quelle che sono le mancanze nella gioventù. Quando pensiamo di conquistare il mondo, quando pensiamo che tutto è fra le nostre mani, che tutto ci appartiene, tutto ci è dovuto, e allora facciamo un po' di tutto. E tante volte non facciamo quello che dovremmo fare, cioè la volontà di Dio. Allora, riconoscere questa condizione che ci stiamo portando da dietro, davanti a Dio, è la soluzione. Perché la sua compassione, la sua misericordia subito entra in azione e ti riscatta e ci riscatta, così come ha riscattato il popolo di Dio. Quindi nella difficoltà Dio dà sempre una speranza e un avvenire migliore e dà sempre una ricompensa per le buone opere che in qualche modo abbiamo fatto. Perché tante volte facciamo bene e poi ci dimentichiamo e torniamo indietro. Ma Dio non si dimentica, Dio ricompensa quei torti che ci sono stati fatti, quelle sofferenze che abbiamo dovuto passare, non a causa nostra, ma a pietà anche dei nostri errori voluti. Quindi la parola questa mattina è la speranza in Dio è ancora oggi valida, anche per noi, anche per te che sei nella difficoltà, anche per te che hai pensato di non essere gradito a Dio perché forse sei caduto in qualche cosa. Beh, ricordati, riconosci questo davanti a Dio, Lui è subito pronto a riprenderti. Mi è piaciuto quando dice Efraim, fammi tornare indietro, e come vi ho detto in un'altra traduzione sta scritto convertimi, io mi convertirò. Questo convertimi, io mi convertirò è molto importante. Dio è quello che ci ha scelti. Ognuno di noi che è qui questa mattina è nato di nuovo, è salvato per grazia, è perché Dio lo ha scelto. Altri sono lì ancora, magari, a fare questo passo, ma Dio li ha scelti. Bisogna solo decidere di fare questo passo. Allora, la conversione inizia proprio per un input, per un inizio da parte di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è quello che ci compunge di peccato, non è il pastore, non è, sei neanche tu che quando parli pensi di convertire. Certo, lo puoi anche plagiare una persona, la puoi convertire, ma non la convertirai mai a Dio. Forse la converti a te stessa, forse la converti alla chiesa, forse la converti al movimento, forse la converti in qualcosa, ma se non è Dio che opera, se non dà la spinta, questo non si converte. Amen? È Dio che inizia, perché lì conosci, è attento, appena tu apri un po' il cuore, appena tu dai la disponibilità, ecco che comincia a lavorare. E convertimi e io mi convertirò. A volte noi convinciamo, non convertiamo, anzi non possiamo proprio convertire, ma lo Spirito Santo, Dio stesso, è quello che inizia quest'opera, è quella che ha iniziato in noi nel momento in cui abbiamo detto sì Signore, entra nella mia vita, perché abbiamo riconosciuto la nostra posizione di peccatori. Ci siamo forse vergognati di quello che eravamo senza Dio e di quello che si faceva essendo senza Dio. Ci siamo vergognati. Dio non ti giudica per la vergogna. Dio in quel momento ti sta amando di un amore incredibile e ti converte. E noi ci siamo convertiti. Quello che spero che sia per ognuno di noi. Efraim aveva preso coscienza della sua condizione. Se qualcuno ha bisogno di prendere coscienza, ricordati che Dio non è il tuo giudice. Io credo che il giudice di noi stessi siamo noi stessi, se viviamo senza Dio. Chi ha creduto in Gesù Cristo sarà salvato, chi non ha creduto è condannato. Quindi ci autogiudichiamo se rifiutiamo la grazia di Dio in Cristo Gesù. E quindi, se abbiamo bisogno, il Signore è qui, apriamo soltanto il nostro cuore, esaminiamo la nostra condizione, riconosciamo che abbiamo vissuto lontano da Dio e ritorniamo a lui. Rizza per te delle pietre miliari, dei pali indicatori. Ora, qui lo sta chiedendo e lo sta dicendo al popolo israeliano, a Giuda soprattutto. E ritorniamo un po' al discorso di prima. Perché mi devo fare delle pietre miliari? Perché mi devo fare dei pali indicatori? Pietre miliari, sapete cos'è la pietra miliare? Sì, sicuramente. Sono quei cippi, non ceppi, cippi. Di solito sono di pietra, di marmo o di altro tipo di pietra, che si mettono ai margini della strada e indicano i chilometri e normalmente c'è scritto la città e il paese successivo. Quindi, 11° chilometro, Bioggio. Dopo se ne trova 12 chilometri, 10 chilometri, si va a scalare, Bioggio. E noi attraverso queste pietre miliari oggi sappiamo qual è la distanza che ancora ci separa dall'obiettivo. Poi ci sono anche i paletti indicatori, che sono un po' differenti, ma poi ci arriviamo. La pietra miliare oggi non la conosciamo così, ma in realtà è un'invenzione, sembra, dei romani, o quantomeno applicata dai romani già qualche secolo prima di Cristo. E nella via Appia, storica via Appia, ne è piena di queste pietre miliari, ma in tutte le strade che i romani hanno costruito. E non erano piccole, ma erano di solito delle colonne, alte anche fino a 2,5 metri, a volte anche larghe, belle, robuste, dove oltre al fatto che c'era segnata la distanza in miglia romane, circa 1,400 metri, c'era anche il nome di chi, del magistrato o dell'imperatore, che l'aveva ordinata. C'erano delle informazioni, uno non leggeva soltanto mancano 10 chilometri, mancano 8, mancano 9. Dicevano, c'è scritto l'imperatore Beniamino Bertini, grazie. Visto che lui una volta si è messa la corona del re, io devo stare sopra, imperatore. Questa mattina sono imperatore, ha ordinato queste pietre miliari per questa via. E quindi c'è un po' la storia, c'è l'anno, c'è chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto, e a volte ci sono altre piccole informazioni storiche, e più la distanza. Quindi una volta erano monumenti, oggi indicano giusto i chilometri e il nome della città. Così anche sull'autostrada ci sono i cartelli, no? Chi va sull'autostrada vede 20 chilometri per Milano, 15, 10, ogni tanto ne trovi qualcuna. Quindi le pietre miliari sono anche quella storia che ci può appartenere. Quindi fare delle pietre miliari significa mettere delle tappe nella nostra vita. Ora, la prima pietra miliare, per quanto ci riguarda noi, quale può essere stata? O qual è, per meglio dire? Ora, tutte le persone sono chiamate e amate da Dio, sono chiamate alla salvezza. Quindi è bene che ognuno metta nella propria vita la prima pietra miliare. Non l'abbiamo fatto nel momento in cui abbiamo accettato Gesù Cristo, è vero o no? È una data storica, è un ricominciare dal chilometro zero della nostra vita. Ho azzerato ogni cosa, ecco la mia pietra, qui dice chilometri zero. Non so quanti chilometri ancora devo percorrere, qui dipende da quanto Dio ci lascia sulla terra. Sarà sempre un pellegrinaggio. Nel momento in cui ci chiamerà finisce la nostra storia terrena. Quindi la prima pietra, chilometri zero, zero. Beniamino per quel traguardo che è il cielo. Ok, allora Beniamino, chilometro zero, è avvenuto la mia nuova nascita. E allora è bene scrivere un po' della mia storia, come Dio mi ha convertito, cosa è successo nella mia vita, perché qualcuno possa leggere, non soltanto la distanza, ma che legga anche un po' la storia. Arriviamo alla seconda pietra miliare, per ognuno di noi. Cosa leggeremo? Chilometro uno, abbiamo percorso un po' della nostra vita. Ora parlo di noi come salvati per grazia. E allora, quando noi arriviamo al chilometro uno, in obbedienza possiamo scrivere alla parola di Dio, la Bibbia, perché non tutti sanno qual è la parola di Dio. Queste servono per quelli che passano per questa strada. E quindi il giorno, metti il giorno 20 febbraio, sto parlando di me, 2015, ho realizzato pubblicamente, stiamo parlando della seconda pietra miliare, quindi di noi credenti, il battesimo in acqua per immersione secondo le indicazioni della parola, e sono diventato ufficialmente davanti alla Chiesa e al mondo di essere un testimone della fede in Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Questo potrebbe essere scritto e deve essere scritto sulla nostra seconda pietra miliare, perché chi passa per quella strada deve poter leggere che cosa è successo nella tua vita, deve poter essere incuriosito per capire perché quel personaggio. Una pietra miliare ultimamente è andato con il Signore, Billy Graham. Credenti e non credenti possono andare a vedere Dio cosa ha fatto per questo uomo e lui cosa ha fatto per Dio. Diventa una pietra miliare di riferimento. E nella vita di Billy Graham, sicuramente, come nella nostra, ci devono essere dei paletti di indicazione. Indicare qual è la via. Gesù Cristo è la via. Scrivere. Gesù Cristo è la via. Nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Scrivere tutte quelle indicazioni per mettere sulla retta via chi passa per quella strada. E questa umanità, questa società, oggi ha bisogno di vedere reali pietre miliari e paletti indicativi, perché non si smarrisca del tutto. Deve aver bisogno di riferimenti. La società ce l'ha riferimenti, ma sono quelli sbagliati. E vediamo dove sta correndo questa società. Oggi dicevo a mia moglie, dirò semplicemente tanti auguri alle mamme. E uno potrebbe dire, ma grazie a Dio qui non c'è. E i mammo? Perché oggi ci sono i mammo. Ci sono i mammo. E si potrebbero offendere. Questi sono dei paletti che qualcuno ha messo lì e ha indicato queste persone cose sbagliate. Noi come figli di Dio dobbiamo mettere le cose giuste, anche se costano, perché la verità costa. Quindi il secondo paletto per ognuno di noi potrebbe dire: io, dopo essere convertito, dopo aver ricevuto la salvezza per grazia da parte di Dio, dopo essere diventato figlio di Dio, perché questo mi dice la Bibbia, ecco, ho deciso di renderlo pubblico, ho fatto anche il battesimo in acqua. Questo è un esempio che vi faccio, perché il battesimo in acqua non è per la salvezza, ma per dire a tutti: io appartengo a Dio. Ho sposato la fede in Dio Padre, Dio Figlio e Dio e Spirito Santo. Questa è una cosa che possiamo fare. La terza pietra miliare che noi possiamo mettere nella nostra vita, ci sarà scritto chilometro 2, stiamo andando avanti, tappa per tappa. Mi santifico, possiamo scrivere, perché Dio è santo. Con l'aiuto dello Spirito Santo mi separo del continuo, dallo stile di vita mondano, mi apparto per il mio Signore, per compiere le buone opere che Lui stesso ha preparato. Vivo nel mondo, ma non sono di questo mondo. Questo può essere un'altra frase che possiamo scrivere su questa pietra. Mi santifico perché la parola di Dio: siate santi. Senza la santificazione non potete piacere a Dio. La santificazione non è, come abbiamo già detto forse in qualche occasione, mettersi in un'aureola, essere buono, far finta di essere buoni perché nessuno è buono. Questa è la santità di certe religioni. E poi, fra l'altro, devi anche morire prima di essere santo da qualche parte. Che me ne faccio della mia santità se sono morto? Preferisco essere santo oggi, cioè separato, appartato, con tutte le mie debolezze, con tutti i miei difetti, ma sapendo che Dio è sempre lì che ascolta e che mi soccorre quando riconosco di aver sbagliato davanti al Signore. Quindi mi santifico perché del continuo cerco uno stile di vita non mondano. Tutti possiamo cadere, tutti. E se ci lasciamo andare, subito, come quei mulinelli che si fanno in acqua, no? Questi vortici, viene risucchiato e buttato poi giù. E chi ti trova più? Invece noi dobbiamo stare attenti giorno per giorno. Quando ci accorgiamo che nella nostra vita qualcosa non sta funzionando, chiediamo a Dio l'aiuto affinché questa cosa sia allontanata da noi. Ci vuole sempre il suo aiuto. Con le nostre forze possiamo illuderci per un tempo, ma poi si ritorna lì. Invece con l'aiuto di Dio ogni cosa viene risolta. Quindi mi apparto per il mio Signore per compiere le buone opere che Lui ha preparato. Vivo in questo mondo, ma non sono di questo mondo. È la parola che lo dice, non lo sto inventando io. È difficile poterlo fare per un credente? Io dico di no, perché noi possiamo gioire anche per quelle cose di questo mondo che sono sane. Mica tutto è marcio, sia chiaro. Io ieri stavo guardando, preparavo queste cose, stavo guardando su YouTube un video, mi piace, credo di averlo già detto, un certo direttore musicista, Ryu, qualcosa del genere, fa dei grandissimi concerti, soprattutto di musiche classiche, comunque popolari, molto belli, in tutte le città più importanti d'Europa e del mondo. E mi ha incuriosito un'immagine che ho riconosciuto proprio come potesse essere l'Italia, e quindi un paesaggio della Toscana. In effetti sotto c'era scritto Toscana con la K. Ho cliccato dentro, è partita questa musica molto rilassante, melodica, molto romantica, diciamo così, e queste immagini che scorrevano, tutte del paesaggio toscano. Credetemi, ho pianto. Ma non per le immagini, perché in quelle immagini tu vedi due cose, almeno io ho visto due cose. La natura in sé, quindi tutte queste colline, la nebbia, il sole, tutte queste cose straordinarie, di un incanto, è l'opera dell'uomo. Perché quei cipressi, quelle vie, sono state fatte dall'uomo, le case sono state fatte dall'uomo, tutte le cose, un'armonia assoluta, e il pensiero mi ha detto, ecco, Dio è l'uomo. L'uomo intelligente, che se usa l'intelligenza, collabora con Dio, diventa creativo e insieme fanno delle cose bellissime ancora oggi. Straordinario. Basterebbe vedere queste immagini. Ho detto, Signore, come fa la gente a non dire che non c'è un Dio o qualcuno? È troppo bello. Certe volte io mi arrabbio pure perché è troppo e so che le devo lasciare. Dice, ma andrai in posti migliori? Sì, ma vorrei godermi anche questi. È straordinario vedere, cioè, veramente come Dio opera anche attraverso di noi. Perché, ripeto, quelle casucce, quei casolari, quei cipressi, il grano piantato, non è che lo ha fatto Dio nel senso direttamente, lo fa fare a noi. Ma quando noi rispettiamo la natura, rispettiamo quello che Dio ci ha dato, escono dei quadri meravigliosi. Amen? E quindi volevo condividere questa cosa in maniera spontanea per dirvi, attenzione, guardiamoci anche qui la bella Svizzera, e siamo abituati a vederli questi paesaggi, ma qualche volta fermiamoci solo un secondo in più e noteremo delle cose che magari per anni non le abbiamo viste, e Dio sarà ringraziato. perché lo Spirito Santo ti parla anche in quei momenti. Ringrazia Dio per le piccole cose che ci sfuggono, per la nostra fretta, per il fatto che non riflettiamo. Ritorniamo alle pietre miliari. La quarta pietra miliare, che potremmo, certamente possono essere centinaia, che potremmo scrivere nella nostra vita, al chilometro 3, mi sono dedicato al servizio nella casa di Dio, cioè nel corpo, che è la Chiesa di Gesù Cristo. Nella Chiesa locale, in primo luogo, soprattutto, dove trovo nutrimento per la mia anima, mettendo a disposizione il mio talento e tutto ciò che sono in Cristo per l'edificazione spirituale e materiale della Chiesa. Non siamo sulle nuvole, siamo sulla terra. Anche l'aspetto materiale c'è bisogno. Mi sono impegnato per portare la buona novella a tutte le genti. Questo è il servizio. Noi siamo chiamati a servire Dio nella nostra Chiesa, fuori dalla nostra Chiesa. In Marco 16:15-16 sta scritto, come quello che c'è scritto anche in Matteo 28, andate per il mondo, fra le genti, portate, predicate la buona novella affinché le persone possano venire alla salvezza. Battezzateli, parlate della grande opera di Dio in Gesù Cristo. E quindi il servizio non è solo diretto e anche indiretto, nel senso fuori, ma un credente si deve dedicare al servizio. Tutti noi, chi più chi meno, ha dei talenti, e che a volte siamo abituati a pensare che il talento è chi suona o chi canta. No, il talento è anche chi fa le pulizie, è anche quello che va a visitare l'ammalato, è anche quello che prende il telefono e chiama per sapere come stai, si interessa, non per spettacolarizzare, ma si interessa delle cose reali. Questo è il servizio, mettersi a disposizione. Chiaramente mettersi a disposizione può comportare, comporta sicuramente del sacrificio, soprattutto oggi che siamo così stressati dalle mille attività, un po' ci costringono, è la società. Dicevamo, non sono di questo mondo, ma vivo in questo mondo. Ci sono degli orari, delle cose da rispettare, dobbiamo farlo. Ma pure credo che possiamo trovare del tempo, della disponibilità seria per servire, perché Cristo prima di tutto è venuto a servire noi, ci ha dato più di un esempio biblico, e se lo ha fatto Lui, perché non dobbiamo farlo noi quando ci viene richiesto? Ognuno poi faccia in base a quello che Dio ha dato. Io non potrò mai cantare, non potrò mai usurpare il posto a Franco, mai, perché Dio non mi ha dato da cantare, mai, ma qualcosa me l'ha data, e così anche a voi. Tutti siamo in grado di servire e tutti dovremmo servire il Signore nella Chiesa, soprattutto quella locale, ma anche, come scrivevo, come ho letto prima, mi sono impegnato a portare la buona novella ovunque. Ovunque. Quindi questa può essere una quarta pietra miliare, che quando un qualcuno sconosciuto passa, legge per chilometro zero, questo è stato salvato, chilometro uno, questo ha fatto pure il battesimo, chilometro due, cos'era il chilometro due? Il chilometro due si è santificato, si santifica, il chilometro tre invece è al servizio, questo qui quante cose sta facendo? Punti di riferimento, paletti di indicazione per la vita degli altri. La quinta pietra miliare, poi sono finite, perché ne possiamo mettere a centinaia, è la quinta pietra miliare al chilometro 4 e parla della fede. La fede, che è un dono di Dio dato a tutti, è un dono prezioso che Dio ha dato a tutti, ma che se si mette sotto vuoto rimane lì, non cresce. E invece siamo chiamati a far crescere la nostra fede attraverso i primi chilometri e quelli che verranno successivamente. Ma qui non vi voglio parlare della fede di Dio, che è un dono, ma della fede nostra verso Dio. E per questo leggerò alcuni versetti, solo pochi, per dire che noi, la fede che Dio ha dato a noi, deve essere restituita in qualche modo a Dio, nel senso che noi dobbiamo avere la fedeltà verso Dio e agire come persone fedeli. nella parola di Dio, sempre con tutte le nostre debolezze, con le nostre mancanze, con le nostre incapacità, ma restando fermi che con Dio ogni cosa è possibile, abbiamo cantato. Amen. Non sarà il tuo a convertirti, ma sarà lo Spirito Santo che ti compungerà. Tu riconoscerai il tuo stato e ti convertirai. E così anche nelle opere e anche nella santificazione, sempre Dio è il punto di partenza per la nostra vita. Senza di Lui, dice Gesù, senza di me non potete fare nulla. E noi siamo convinti. Leggiamo in Numeri 12:7. Partiamo in ordine cronologico, solo alcuni versetti. Appunto in Numeri 12:7 sta scritto: ma non così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Mosè è fedele in tutta la casa di Dio. Quindi Mosè dà la fedeltà verso Dio. Qui parla della fede di Mosè. In Neemia 7:2 io diedi il comando di Gerusalemme ad Anani, mio fratello, e ad Anania, governatore della cittadella, perché era un uomo fedele e temeva Dio più di tanti altri. La nostra fedeltà è importante. Che Dio sia fedele verso di noi è scritto. Dio ha spesso, come abbiamo letto, parlato male del suo popolo e ha desiderato sterminarlo. Ma le sue promesse iniziali non erano queste. E lui ha mantenuto la sua parola, la sua fedeltà verso quel popolo. Perché le promesse che aveva fatto ad Abramo erano diverse. È vero? È lungo la strada che Dio ogni tanto, come noi genitori, ci arrabbiamo e minacciamo i nostri figli, soprattutto quando sono piccoli, perché quando sono grandi non si riesce più. Quindi la fede di questo governatore della cittadella è una fede più di tanti altri, perché lui temeva Dio. Temere Dio non è aver paura, come sappiamo, ma aver timore, rispetto. E quindi cercare di ubbidire a quelle cose che Dio ci chiede di fare. Prendiamo 1 Corinzi 4:17. Anche qui possiamo leggere 1 Corinzi, devo trovarlo, eccolo qua, 4:17. Per questa ragione vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio diletto e fedele nel Signore. Qui è Paolo che scrive, che vi ricorderà quali sono le mie vie in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Vi ricorderà che io sono una pietra miliare e che faccio tutte queste cose qui, insegno nelle chiese qual è la mia posizione in Cristo. Chi è che vi mando? Timoteo. Perché? Perché è un figlio diletto, un figlio fidato, che è fedele a Dio e anche all'Apostolo Paolo. Quindi la fedeltà è una cosa importantissima. Colossesi, e poi ancora un altro, abbiamo finito. Colossesi 1:7. Come avete imparato da Epafra, nostro caro compagno, il quale è un fedele ministro di Cristo per voi e che ci ha anche dichiarato il vostro amore nello Spirito. Vedete queste pietre miliari, Epafra, Timoteo, sono fedeli. Quello che ci viene chiesto questa mattina da parte dello Spirito Santo è che anche noi possiamo essere fedeli verso Dio, perché Egli, Lui, è fedele verso di noi. Amen. Ultimo versetto, Apocalisse 17:14. Essi combatterono contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori, il Re dei Re, e coloro che sono con lui sono chiamati eletti e fedeli. Così ci chiamerà Dio. Vi ho eletti, ma siete anche rimasti fedeli. La nostra fedeltà verso Dio può essere in questo caso il chilometro quarto, la quinta pietra miliare, perché siamo partiti da zero, ricordatevi. Ora, non ci fermiamo qui, come vi ho detto. Il pellegrinaggio del cristiano sulla terra è fino all'ultimo momento del nostro respiro, quando il nostro ultimo alito su questa terra arriverà, come abbiamo cantato prima, dice, anche se non ricordo, Franco aiutami, com'è che dice, anche se la morte arriva, io voglio cantare per l'eternità, in poche parole. Quindi fino all'ultimo nostro respiro, se restiamo fedeli a Dio, e Dio sarà fedele con noi, ci chiamerà i fedeli, quelli che hanno camminato secondo la mia volontà. Quindi il pellegrinaggio è lungo, possiamo mettere tante altre pietre miliari nella nostra vita, dipende da Lui. Lui dà e Lui chiede, Lui ci dà la vita e Lui ce la domanda. Camperò 120 anni, mia moglie dice ti devo sopportare così tanto, abbi pazienza, è una delle virtù, esercitati cara. Non lo so quanto, appartiene a Lui, i giorni sono scritti, ma che Dio mi dia grazia, ci dia grazia, vi dia grazia, che fino all'ultimo giorno della nostra vita su questa terra, fino all'ultimo respiro, possiamo essere riconosciuti fedeli. Come Paolo dice, ho combattuto il buon combattimento, ho osservato la fede, perché le circostanze avverse, le situazioni diverse, gli attacchi del nemico sono tanti e potremo perderla. Ma chi confida in Dio non potrà perdere la fede. E quindi vi voglio incoraggiare ad essere pietre miliari, ad essere cartelli, paletti, indicatori per il bene degli altri, affinché anche su questa terra possiamo essere testimoni viventi dell'opera di grazia che Dio ha fatto in ognuno di noi. Vi chiedo di alzarvi in piedi. Prendiamo un momento di riflessione. E mentre riflettiamo, io, per non usare parole mie, voglio usare parole della Bibbia ed esattamente parole di Paolo, la preghiera di Paolo che conosciamo benissimo, ma che non ci farà del male ricordarla. E quindi questa preghiera di Paolo, questa mattina la voglio fare mia per voi e per me, per la nostra Chiesa e per tutta la Chiesa sparsa su questa terra, quella Chiesa che veramente vuole fare la volontà di Dio in Gesù Cristo. E quindi Paolo dice, per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora, a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo e pensiamo. Gli esuli a Babilonia
non sapevano quanto era grande l'amore di Dio, perché prendevano magari le parole del profeta in una maniera negativa. Ma chi è rimasto fedele a quella parola ha potuto vedere la grandezza di Dio, e ancora oggi possono vedere quanto è grande Dio, non solo per Israele ma per tutta l'umanità. E quindi, al di là di quanto chiediamo e pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Dio ci benedica e lo Spirito Santo ci aiuti a piantare queste pietre miliari lungo la strada che Dio ha tracciato per noi. Amen.